Questo è un giorno speciale. Il fratello Rus l'ha già detto. È il giorno della salvezza, il giorno della grazia. Ma questo giorno ha un inizio, questo giorno segue il suo corso e questo giorno volge al termine. E potremmo esclamare come allora: Signore, resta con noi, perché si fa sera, l'ora della mezzanotte sta arrivando. Anche la parola tratta dalla lettera agli ebrei è così potente. Se ci si riflette, allora il Signore scese sul monte in mezzo al fuoco, una nuvola lo avvolse e la gente udì la sua voce potente come un forte tuono. In questo periodo ci sono persone che parlano di sette tuoni che Dio avrebbe rivelato da qualche parte. Permettetemi di dirlo con amore. Se Dio parla e se i sette tuoni risuonano davvero, allora tutti quei fratelli dei tuoni non avranno più nulla da dire. Allora Dio prenderà la parola e allora agirà. Allora tutto sarà silenzioso e tutti staranno in piedi, impettiti davanti al Dio Onnipotente. Come si afferma anche in Ebrei 12, proprio in questo pensiero: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla dal cielo. Allora il Signore venne sulla terra, si manifestò e parlò. Poi è venuto nella carne, è diventato uomo, ha compiuto la redenzione. E attraverso l'annunzio del glorioso Vangelo parla ancora oggi dal cielo. E questo vale per ogni persona che abbia compreso che la parola non viene pronunciata oggi da questo podio, ma è venuta dal cielo. E noi non facciamo altro che trasmetterla, ed è per questo che vi esortiamo. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Non è l'uomo, come è già stato detto, ma è Dio che parla. Il Signore disse allora: come il Padre mi ha mandato me, così io mando voi. E chi ascolta voi, ascolta me, e chi accoglie voi, accoglie me. C'è ancora una missione divina, un annunzio divino, c'è ancora la possibilità che Dio ci parli. Lo fa con semplicità, ma con grande potenza. È beato l'uomo che accoglie in sé la parola del Signore e le permette di agire. Abbiamo qui una speciale richiesta di preghiera da parte dei nostri amati fratelli e sorelle. Qui è scritto per mia nipote, possiamo lasciare il nome. Chiedo a tutta la Chiesa di pregare, a tutta la comunità. Facciamolo fin da ora mentre ascoltiamo la parola di Dio. Non deve essere sempre una preghiera dolce ad alta voce, ma in relazione a questo desiderio di portare la richiesta davanti a Dio, mi è venuto in mente che sicuramente anche in mezzo a noi ci sono difficoltà, malattie, che ci sono molte cose che possiamo portare al cospetto di Dio. Qualcosa accadrà solo se uniamo la preghiera alla fede, ovvero se crediamo che sia già avvenuto, affinché possa realizzarsi. Il segreto della preghiera di tutti i credenti sta nel fatto che credono che Dio l'abbia già fatto e non che lo farà in futuro. Chi crede che lo farà continuerà a crederlo per sempre. Ma chi crede che Dio l'abbia già compiuto e fatto può portarselo via immediatamente. E credo che attraverso l'annunzio della parola di Dio abbiamo il privilegio di mettere in pratica questa fede, operata dallo Spirito di Dio, e di sperimentare Dio in modo nuovo anche oggi in questo luogo, come hanno cantato i nostri amati fratelli e sorelle. Prego per una nuova esperienza. Chi desidera sperimentare Dio oggi, la sua presenza, la sua potenza, in modo da sentire che Egli ha rivolto il suo volto verso di noi? Vorrei leggere dalla parola di Dio ciò che riguarda il nome del Signore e l'effetto della potenza del suo nome, precisamente il noto passo dagli Atti degli Apostoli, capitolo 3. Atti degli Apostoli 3, versetto 16. Per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che è gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Breve, in nessun versetto ci può essere espresso. Ciò può essere espresso in modo più conciso e potente. Gli apostoli Pietro e Giovanni hanno sperimentato l'effetto della potenza di Dio che risiede nel nome di Gesù. E noi siamo qui oggi, noi ai quali è stato rivelato il nome del Signore, nel suo significato divino. Siamo qui oggi per sperimentare la potenza di questo nome. Il suo nome sarà Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Allora veniva predicato il nome del Signore e si sperimentava l'effetto di questa potenza di Dio che risiede nella parola e nel nome del Signore. Se crediamo che Gesù Cristo sia lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora contiamo su questo, anzi aspettiamoci che Dio riveli la sua potenza anche oggi qui. Rileggo il versetto Atti degli Apostoli 3, versetto 16. E per la fede nel suo nome. Notiamo qual è il punto di riferimento. E per la fede nel suo nome. Il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Prima era malato, ora era sano era sano grazie alla potenza del nome di Gesù Cristo di Nazareth e alla fede operata, come è scritto, attraverso la fede effettuata da Gesù. Possa accadere oggi che non abbiamo solo una fede generica, ma la fede necessaria affinché il miracolo di Dio possa avvenire oggi su di te, sulla tua anima, sul tuo spirito, sul tuo corpo, affinché anche noi possiamo testimoniare la stessa cosa. Non domani, ma adesso, adesso. Qui si parla al presente. È avvenuto. Era avvenuto. Lo abbiamo sperimentato nel ministero del fratello Branham rispetto agli altri evangelisti. Li ho visti e ascoltati in gran parte e in parte li ho anche tradotti e posso valutare molto bene la differenza. Tutti gli altri hanno sempre potuto dire: il Signore è fedele, potete stare certi che manterrà la sua parola. E poi dopo la preghiera mandavano via le persone. Con il fratello Branham era diverso, accadeva immediatamente. Grazie alla fede operata da Dio nella potenza del nome di Gesù Cristo di Nazareth, le persone non venivano rimandate a domani, a un futuro lontano, ma ricevevano la guarigione sul posto. Quando si è assistito e ascoltato questo evento di persona abbastanza spesso in Europa e negli Stati Uniti, diventandone testimoni oculari e auricolari, allora è davvero una cosa molto bella. Ho visto con i miei occhi persone cieche dalla nascita che in un istante hanno riacquistato la vista. Ho visto con i miei occhi come Dio abbia compiuto grandi miracoli e segni sul posto in un istante. Noi crediamo che il Signore chiami a sé i Suoi servitori, ma Lui stesso rimane con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Egli può chiamare a sé messaggeri, profeti e apostoli. Tutti loro hanno adempiuto la loro missione e sono stati poi accolti nella gloria. Ma la parola, tutte le testimonianze di ciò che Dio ha fatto ci sono rimaste, affinché anche noi sapessimo in che modo Dio opera in modo soprannaturale nella Chiesa. E poiché alla fine dei tempi possiamo aspettarci che il Signore ci conceda una piena restituzione per grazia, sappiamo anche che l'annunzio deve precedere l'evento stesso. Ma ciò che è stato annunziato deve avvenire, deve seguire, perché Dio lo ha detto. In questo abbiamo una fede incrollabile, radicata nelle promesse della parola. Se un uomo ci avesse prospettato certe cose sarebbe un altro discorso. Ma se è scritto nella parola di Dio e in essa è stato promesso, allora possiamo dire, come scrisse Paolo in 2 Corinti 1, tutte le promesse di Dio sono sì e amen, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. anche le promesse date per questo tempo e per la chiamata fuori, per la preparazione e il perfezionamento della sposa dell'agnello troveranno tutte il loro adempimento. Se già in Efesini 5 Paolo poteva scrivere che il Signore si presenterà, avrà una chiesa che non avrà né macchia né ruga né alcun difetto, ma come l'agnello di Dio era senza difetti, così noi che eravamo afflitti da tanti difetti, e forse lo siamo ancora, saremo posti al cospetto di Dio per la grazia, per grazia, come irreprensibili, infallibili, senza macchie, senza rughe, grazie alla grazia di Dio, al sangue dell'agnello e alla parola di Dio, e questo per grazia. Se ci si riflette un po', su questo si può intuire approssimativamente cosa significa la grazia. E il Signore disse: a chi uso misericordia, uso misericordia. Mentre il fratello Rus leggeva il passo di Ebrei 12, mi è venuto in mente un altro pensiero. Quante volte negli ambienti del pieno Vangelo si prega: Signore, parla tu, rivela la tua parola fresca dal trono. E quando Dio rivela la sua parola fresca dal trono, e quando la parola proclamata sulla terra viene illuminata e rivelata dal cielo tramite lo Spirito Santo, allora cosa succede? Allora coloro che prima lo avevano chiesto chiudono le orecchie perché non avviene come si aspettavano. E questo lo possiamo tenere tutti a mente. Nessuno di noi è il consigliere segreto di Dio. Nessuno di noi può dirgli cosa e come deve fare. Egli è Dio, l'opera delle sue mani sia affidata a Lui. Egli sa ciò che fa anche in questi giorni. Beati quelli che hanno parte nelle sue opere. Un altro passo riguardante il nome del Signore, tratto da Luca 24, 47, ben noto a tutti. Forse lo leggerò comunque, come al solito, affinché tutti abbiano il testo esatto. Luca 24, 47, qui è scritto: e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Dio ha dei testimoni sulla terra. Nel profeta Isaia il Signore Dio dice: voi siete i miei testimoni, voi siete il mio servo che ho scelto. Nel Nuovo Testamento il Signore dice: voi siete i miei testimoni. Cari, noi rendiamo testimonianza della parola di vita, di ciò che abbiamo visto e udito, così scriveva Giovanni nella sua lettera di allora. Ancora oggi il perdono dei peccati non viene concesso attraverso alcun rito religioso, ma viene predicato nel nome del Signore. E tutti coloro che attraverso la fede nell'opera di redenzione compiuta accolgono ciò che Dio ha loro donato, possono ringraziarlo per questo e sperimentare ciò che Egli ha compiuto e donato. Ripensando a ieri sera, torno a due passi delle scritture che il nostro amato fratello Graf ha letto. Non importa chi legge, l'importante è che noi ascoltiamo bene, che comprendiamo che non sono i predicatori a stare qui davanti a dire qualcosa, ma come ho già detto ieri sera, il legame non è predicatore pubblico, pubblico predicatore. Durante la predica si instaura un legame con Dio e sentiamo che il Signore parla dal cielo attraverso la sua parola predicata sulla terra. E in quel momento ci pervade il timore reverenziale, il timore di Dio, e come dice in un passo il profeta Isaia, coloro che tremano al pensiero della tua parola. Non paura della punizione, ma riverenza verso il Dio vivente. Il versetto di Michea 4 l'abbiamo letto tutti insieme, vorrei ripeterlo ancora una volta. Michea capitolo 4, versetto 5. Che tutte le nazioni camminino ciascuno nel nome del proprio Dio. Noi cammineremo nel nome del Signore, nostro Dio, per sempre e in eterno. Questa è una decisione di grande portata. Qualunque cosa ciascuno decida per sé, il popolo di Dio conosce una sola scelta, ed è proprio questa. Che tutti i popoli, che tutte le nazioni, le confessioni, le denominazioni, che tutti nel proprio nome o nel nome dei propri dei camminino come vogliono. Noi che siamo diventati proprietà di Dio vogliamo camminare nel nome del Signore nostro Dio sempre e per sempre. Se ciò accadrà, allora sperimenteremo sempre più la potenza di questo nome. Dobbiamo arrivare tutti noi al punto in cui la proclamazione della parola e la nostra vita si avvicinano sempre di più fino a raggiungere una completa armonia. E crediamo che Dio nella sua fedeltà ci stia adoperando anche oggi per suscitare in noi questa volontà per poter poi portare a compimento l'opera. E come ho detto abbastanza spesso, se Dio deve portare a compimento una cosa in una persona, allora deve prima di tutto poter iniziare. Prima o poi bisogna fare il primo passo, se si vuole che arrivi il compimento. Se oggi tra di noi ci sono persone in cui Dio non ha ancora potuto iniziare, possa avvenire oggi per grazia. Che ciascuno cerchi e trovi il legame con Dio e possa poi consacrarsi al Signore e mettersi a sua disposizione. Leggiamo anche il passo tratto dal libro di Giosuè, capitolo 24, per poi passare al tempo in cui viviamo. Giosuè 24, credo fosse il versetto 15, quello che è stato letto. Lo leggo ancora una volta. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono al di là del fiume, o gli dèi degli Amorrei nel paese dei quali abitate, quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Se lo applichiamo ai nostri giorni, all'epoca era ancora così che il padre era il capo della famiglia. La decisione che prendeva valeva per tutta la famiglia. Non si parlava ancora di autodeterminazione né di tutto ciò di cui si sente parlare oggi. All'epoca la donna occupava il suo posto, l'uomo il suo e anche i figli il loro posto. L'ordine divino, come ho detto di recente, era ancora in vigore fino a quasi 10, 15, 20 anni fa. Allora la famiglia era ancora una famiglia. Se un matrimonio non funzionava del tutto, la questione veniva risolta all'interno della coppia. Non si portava tutto alla luce del sole. I bambini restavano a casa, la famiglia era ancora una famiglia. Se oggi guardiamo al mondo, chi può giudicare meglio di noi che apparteniamo a una generazione precedente? Cosa è successo alla generazione attuale? I figli vogliono essere indipendenti. Le figlie prendono in affitto un appartamento tutto per loro. I ragazzi non vogliono più rimanere a casa sotto la tutela e la supervisione dei genitori. Conosco personalmente famiglie in cui le figlie si sono rese indipendenti nella propria casa, altri se ne vanno di casa per non essere più controllati. In qualche modo l'ordine che è valso per quasi 6.000 anni è stato stravolto. I figli vogliono realizzarsi autonomamente, le donne non vogliono più dipendere dagli uomini, vogliono la carriera, vogliono vivere la propria vita, esigono. E non ci si accorge nemmeno che le famiglie, i matrimoni, la società stessa sta andando a rotoli. E a questo proposito si potrebbe aggiungere, come vedeva il fratello Branham nel 1933, che le donne avrebbero abbandonato il loro posto e che ciò avrebbe costituito anche un segno diretto della fine dei tempi. L'ordine divino oggi non vale più per la massa, ma vale per ogni credente. Come abbiamo già accennato ieri sera, qualunque cosa possa accadere in questo mondo, se pensiamo a Timoteo 4, a 2 Timoteo 3 e 4, a tutti i passaggi che parlano della fine dei tempi, allora non può riferirsi alla Chiesa chiamata, ma al mondo non credente. Forse leggiamo solo brevemente questo passo, precisamente prima Timoteo capitolo 4 versetto 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni appostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. ma in particolare 2 Timoteo capitolo 3 dal versetto 1. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali. L'elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Va ribadito ancora una volta. Questa è la condizione del mondo, non quella delle famiglie credenti, né quella della Chiesa del Dio vivente. Cosa intendiamo con traditori e con tutte le cose qui elencate? Crediamo che il Signore ci abbia chiamati, strappati via, graziati, affinché potessimo essere sua proprietà. E come disse il Signore, voi non siete di questo mondo, come nemmeno io sono di questo mondo. Credo che sia così in Galati 4, dove Paolo scrive: la Gerusalemme che è lassù è la madre di tutti noi. Nella parola introduttiva abbiamo letto: non siete venuti a un monte da cui sale il fumo, dove si odono parole di tuono, ma al monte Sion. Se si prende questa espressione, monte Sion, la parola uscirà da Gerusalemme, l'insegnamento dal monte Sion. Già così è già scritto nel profeta Isaia. Dio ha un luogo sulla terra ed è la sua chiesa nella quale può rivelare il suo nome, la sua parola e la sua volontà. E dobbiamo prendere a cuore e comprendere che ora dobbiamo sottometterci a questo ordine divino e conformarci ad esso. Il Signore potrebbe porre a tutti noi la domanda che un tempo pose a Giobbe. Vorrei leggerla, Giobbe 38. Sapete, c'era stato un botta e risposta tra Giobbe e i suoi amici che gli avevano reso la vita difficile. Ma poi il Signore lo rimprovera nel capitolo 38. Qui leggiamo il versetto 33. Conosci le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra? Abbiamo letto insieme che non dobbiamo respingere colui che ci parla dal cielo. Qui viene interpellato un uomo di Dio, provato duramente, duramente messo alla prova, dal quale tutti si erano allontanati e i cui amici lo criticavano, la cui moglie gli disse: ma lascia stare Dio e muori. E così via. A lui viene chiesto: conosci le leggi del cielo? Gli uomini hanno le loro regole, ci sono regole ovunque, nel codice della strada, ovunque sulla terra si trovano regole. Poi ci sono nelle chiese, nelle denominazioni, certe regole su ciò che si deve credere e insegnare. Ecco la domanda qui: conosci le leggi valide del cielo? Quando leggo qui la parola valida, penso ad Apocalisse 14, versetto 6. Lì è scritto che il Vangelo eterno sarà annunziato a tutti i popoli e in tutte le lingue. Questo è il Vangelo eterno che fu annunziato all'inizio, all'ora della nascita della Chiesa del Nuovo Testamento, e questo vale per l'eternità e deve rimanere tale dall'inizio alla fine. Questo è quindi un punto su cui non accettiamo discussione, perché Dio ha parlato e ha lasciato la sua parola in modo vincolante attraverso gli apostoli e i profeti. In Giobbe 42, i primi due versetti, Giobbe 42, versetti 1 e 2. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: «Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Una testimonianza meravigliosa. Quest'uomo di Dio riconosce il Signore come l'Onnipotente per il quale nulla di ciò che si è prefissato è impossibile. Se vuole condurre il suo popolo attraverso il Mar Rosso, allora è in grado di dividerlo, così che l'acqua si erga a destra e a sinistra come cementata, come un muro, come una barriera. Che gli infedeli si scherniscano per questo, ci scherniscano per questo e dicano: siete così sciocchi da crederci. Come ho già detto più volte, oggi i veri credenti sono gli stolti agli occhi degli increduli. Ma poi le cose cambieranno e coloro che oggi sono considerati stolti allora saranno i saggi che potranno entrare con il Signore e staranno con Lui per l'eternità. Abbiamo in noi la fede che Dio ha operato attraverso la Sua parola e il Suo Spirito. Se Dio Onnipotente che ha creato il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che in essi non fosse in grado di dividere, Dio è onnipotente, sia lodato e glorificato il suo santo nome. Egli compie ciò che si è prefissato e non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno. Vorrei continuare a leggere da Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, nell'ultimo versetto ci sono queste parole e poi proseguo con il capitolo 30. Deuteronomio 29, versetto 28 e poi dal versetto 1 del capitolo 30. Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Con il capitolo 30, versetto 1, arriva poi la lezione per Israele, ma allo stesso tempo anche per noi. Di solito non leggo molti brani della Bibbia, ognuno può leggerli nella propria Bibbia, ma permettetemi di leggere qui alcuni versetti. Deuteronomio 30 dal versetto 1. Quando tutte queste cose che io vi ho messe davanti a che io ho messo davanti a te, la benedizione, e la maledizione si saranno realizzate per te, e tu le ricorderai nel tuo cuore dovunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, e ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi ti comando. Qui non si tratta solo di ascoltare le parole, qui non si tratta solo di fede, ma anche di obbedienza, ovvero di fare ciò che Dio ha detto nella sua parola, diventando così operatori della parola. A questo proposito il Signore ha fatto una promessa, riportata nel versetto 3. Il Signore, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Viviamo in un'epoca, in una generazione in cui due cose procedono parallelamente, come abbiamo già sottolineato più volte. Il raduno del popolo di Israele da tutte le lingue, i popoli e le nazioni, e il suo ritorno nella terra dei padri, nella terra della promessa. Una profezia biblica che si sta adempiendo sotto i nostri occhi. Allo stesso modo la Chiesa del Dio vivente viene radunata da tutte le lingue, i popoli e le nazioni, da tutte le denominazioni e correnti di fede verso il Signore, di ritorno alla parola di Dio per ricevere il vero insegnamento e poi sottomettersi a Dio in obbedienza affinché egli possa cambiare il corso degli eventi, benedirci nuovamente e confermare la sua parola. Dal versetto 4 leggiamo: quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore, il tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti prenderà. Possano essi trovarsi ai confini della terra. Alcuni erano a Zurigo, altri hanno sentito, come ci ha riferito il fratello Goldina, come si è svolta l'operazione Salomon e come circa 15.000 ebrei sono stati evacuati dall'Etiopia. Cosa sta succedendo ai nostri giorni? Dio l'ha detto: Oriente, consegnali, Nord, non trattenerli, lascia che i miei figli tornino a casa. Ed essi tornano a casa. Dio si serve dei governi terreni, Dio può avvalersi della diplomazia, ma Dio fa di tutto affinché si adempia la scrittura, come lo abbiamo letto, è affar suo. Giobbe disse: nulla ti è impossibile. Che si avvalga di aerei, che si avvalga di diplomatici, qualunque cosa sia, i nostri cuori esultano e gioiscono perché sappiamo che una volta concluso il tempo della grazia per la Chiesa del Nuovo Testamento, Dio si rivolgerà completamente al suo popolo di Israele. E i due profeti non predicheranno a Mosca, né a Washington, né a Pechino, né altrove. Parleranno profeticamente a Gerusalemme per 3 anni e mezzo. E dove Dio parla deve esserci il popolo a cui egli vuole rivolgersi. È proprio così anche in questi giorni. Se in questi giorni vogliamo ascoltare la parola di Dio rivelata dal cielo, allora dobbiamo recarci là dove viene annunziata. E vorrei sottolineare che nessuno deve ora fare riferimento a una persona in particolare. Dimenticate tutti i profeti e gli apostoli, come abbiamo detto, ma ricordate la parola del Signore. E se per grazia siamo stati ritenuti degni di credere e di annunziare in questo luogo la sua parola rivelata e donata dal cielo, allora non dobbiamo scusarci per questo, ma ringraziare di cuore Dio che per grazia ha fatto grandi cose per noi. Che colpa avevano i profeti se sono diventati portavoce di Dio? Non ha forse detto uno di loro? Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge. Un altro disse: io non sono profeta, sono un mandriano e coltivo sicomori. E così via. Leggetelo voi stessi, ma il Signore li ha chiamati, ha parlato con loro, li ha inviati e loro hanno annunziato la sua parola. È successo esattamente così in questi giorni. Dio rimane fedele all'ordine da Lui stabilito per il regno di Dio. Egli non fa nulla se non rivelare il suo mistero ai suoi servi, i profeti. E allora qualcuno potrebbe dire con grande umiltà: tutto questo è già accaduto. Interessante, se è già successo tutto, perché ci riuniamo ancora? Per alcuni tutto è già avvenuto nel Nuovo Testamento o nell'Antico, senza che essi comprendano che l'opera di Dio sulla terra fino al suo compimento procede proprio come sempre è stata compiuta da Lui sulla terra. Non ha mai scelto un gruppo né una denominazione, e quando alcuni si riunivano erano ancora posseduti da uno spirito di menzogna. Sebbene dicessero: così dice il Signore, Dio non aveva parlato in quel modo. Allora fu chiamato colui che il Signore aveva chiamato, ed egli disse: ho visto Israele disperso come pecore che non hanno pastore. Ma egli poté dire: ho visto il Signore sul suo trono e l'esercito celeste alla sua destra e alla sua sinistra. Il profeta era sulla terra e udì il colloquio in cielo, vide la gloria di Dio, aveva certezza, non immaginazione né supposizione, aveva il così dice il Signore. Sono grato a Dio per il ministero del fratello Branham ai nostri giorni. E chiunque abbia ascoltato la parola di Dio in questo luogo nel corso di tutti questi anni sa bene che non predichiamo né Mosè né Abramo né Pietro né Paolo, tantomeno il fratello Branham, ma che predichiamo Gesù Cristo come il Signore e Salvatore crocifisso, morto per noi, risorto, asceso al cielo e che tornerà. Siamo però destinati ad accogliere la parola appena rivelata dal cielo. Questa antica parola nulla al di fuori della Bibbia, tutto all'interno della Bibbia, così come è stata rivelata. E a crederci con tutto il cuore. E oso affermare che in questi giorni è graziato da Dio, avrà l'orecchio spirituale per ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese, non ciò che i predicatori obiettano, ma ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora dobbiamo soffermarci brevemente sul battesimo. Ieri sera il fratello Russo ha annunziato che oggi ci sarà il battesimo. Ed è stato fatto notare che tutti coloro che non sono ancora stati battezzati biblicamente nel nome del Signore avranno così l'opportunità di farsi battezzare secondo la Bibbia. Cari fratelli, anche se qualcuno dicesse Dio mi ha benedetto, Dio è stato con me, milioni di persone possono dire che Dio le ha benedette. Se pensiamo solo al movimento pentecostale in tutto il mondo, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, nella zona che va da Los Angeles fino a San Francisco, e giù fino a San Diego ci sono tra 6 e gli 8 milioni di persone che seguono il Vangelo nella sua pienezza. All'apparenza sono tutti battezzati nello Spirito, parlano tutti in altre lingue. Eppure ognuno va per la propria strada, senza curarsi dell'insegnamento biblico e del battesimo nel nome di Gesù Cristo. Anzi, arrivano perfino a dire che sia. No, preferisco non usare questa espressione in questo momento. In ogni caso, alcuni arrivano al punto di attribuirlo al diavolo. Cari, viviamo in tempi in cui lo Spirito di Dio opera e questo qui non viene negato ma pienamente riconosciuto e sostenuto. Lo Spirito di Dio è all'opera in tutta la terra. Lo Spirito di Dio opera. E questa opera carismatica, come sapete, negli ultimi anni, specialmente negli ultimi 20 anni, è passata direttamente dal movimento pentecostale alla Chiesa Cattolica Romana, non come sarebbe potuto avvenire normalmente attraverso i battisti, i metodisti, l'esercito della salvezza, tutte queste chiese libere, anche in gran parte chiese vicine alla Bibbia, ma direttamente al movimento. Ma direttamente dal movimento pentecostale attraverso l'uomo a cui ho stretto la mano personalmente alcune volte, David Duplessis. Un uomo originario dal Sudafrica che nel 1951 era presente quando il fratello Branham riempì il grande stadio di Durban. Cioè Dio riempì lo stadio. In ogni caso lì quante erano? 300.000 o 400.000 persone stipate l'una accanto all'altra hanno ascoltato la parola di Dio e il fratello Branham disse che circa 30.000 persone dedicarono la propria vita a Dio in una sola serata, dopo che quelle folle avevano visto la conferma della parola sul palco. Ma proprio il fratello di questo David Duplessis era in parte il traduttore del fratello Branham dall'inglese all'Afrikaans, e così c'è stato un legame. David Du Plessis lasciò il Sudafrica, seguì il fratello Branham negli Stati Uniti, ebbe così accesso a tutti i rinomati predicatori del Vangelo, del pieno Vangelo, e divenne poi, come lo chiamano in il mondo intero e libri di storia, Mr. Pentecost. La parola Pentecost significa in realtà il cinquantesimo giorno, si riferisce alla Pentecoste, all'effusione dello Spirito Santo, ed è proprio con quest'uomo che nel 1964 tenuto delle riunioni presso McTurnan a Roma in una grande chiesa evangelica. Credo che lo conosciamo, alcuni di noi conoscono McTurnan. E c'era Du Plessis, sebbene fosse il più giovane, fui comunque scelto come oratore principale nell'assemblea generale e nell'assemblea più importante per proclamare la parola. E fu David Du Plessis a venire da me e a dirmi: Dio ti benedica, lui ti ha affidato la sua parola. Ma questo David Du Plessis voleva portarmi con sé in Vaticano, perché all'epoca aveva un'intervista con il cardinale Bea, allora il più alto cardinale tedesco in Vaticano, e io non potevo ancora immaginare quali conseguenze avrebbe avuto tutto ciò. Nel 1964 non avevo ancora visto né saputo le cose che oggi vedo e so, ma in realtà è iniziato così. Du Plessis aveva un dono speciale: pregare per le persone affinché ricevessero il battesimo dello Spirito, e non importava se andasse in un seminario o in un convento di suore, tutti coloro sui quali imponeva le mani parlavano in lingue, senza eccezioni, senza eccezioni. Aveva semplicemente questa fede e questo dono ricevuto da Dio. Ma ora sorge questa grande domanda: dov'è la parola? Dove rimane la parola? La parola e lo Spirito devono essere in armonia. L'adorazione deve avvenire nello Spirito e nella verità. Ma se non c'è verità, bensì inganno, che cosa succede allora? E per questo va brevemente osservato che Dio ha la sua via attraverso tutti i movimenti, che si tratti dei metodisti o dei battisti o del movimento pentecostale. Ovunque ci fosse un movimento, Dio aveva la sua via. Ma in ogni epoca si è trattato degli eletti, non delle grandi masse, non del movimento all'interno delle grandi masse, bensì del piccolo gregge che era pronto a seguire il Signore con obbedienza e fede. Esattamente lo stesso vale in questi giorni. Dio ha il suo popolo in tutti i movimenti, fino al movimento carismatico. Questo movimento doveva arrivare, doveva avvenire un risveglio. L'attenzione doveva essere rivolta all'opera soprannaturale dello Spirito Santo. E non vi sto promettendo troppo, perché è scritto, il fratello Rus l'ha letto ad alta voce: Dio scuoterà ancora una volta il cielo e la terra. Dio benedirà ancora una volta, Dio darà l'ultima pioggia. Accadrà proprio prima del raccolto, questa ultima effusione dello Spirito scenderà allora sulla vera sposa, sul gregge chiamato, sul gregge chiamato fuori. Ora ci sono movimenti ovunque, poi si chiarirà chi segue veramente l'agnello per ricevere poi la piena benedizione per grazia. Come volevo dire, in realtà questo movimento carismatico ha preso il suo corso direttamente dal movimento pentecostale alla Chiesa Cattolica Romana. E in questa riterata sono state incluse tutte le altre chiese, nessuna è rimasta esclusa, tutte le chiese e le chiese libere. Sapevate che nel nostro paese già anni fa, nei seminari luterani, David Duplessis pregava per il battesimo nello Spirito per i pastori luterani e per i battisti? Di tanto in tanto è necessario informarsi un po' per sapere cosa succede nel nostro paese, in altri paesi e in tutto il mondo. Oggi ogni giornalista, ogni redattore e l'intera opinione pubblica sa cosa significa la Pentecoste, cosa comporta e così via. Oggi tutti sono informati su tutto. Ciò che il mondo esterno non sa è quella parte che Dio ha destinato alla Chiesa sposa. Conoscono tutti gli altri movimenti e si muovono di pari passo con essi, ma ciò che Dio ha promesso alla Chiesa sposa, quello non lo conoscono, ed è proprio questa la grande differenza. Scusatemi, ora dobbiamo leggere uno o due passaggi riguardanti il battesimo. Oggi vorrei sottolineare una cosa, come probabilmente non ho mai fatto prima in questa sede, ovvero che il battesimo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo, non avviene per il perdono, per perdonare i peccati. Non avviene per perdonare i peccati. Vorrei sottolinearlo in modo molto molto chiaro. C'è un unico versetto biblico che i sostenitori dell'unità hanno preso e che non hanno collegato a tutti gli altri versetti che parlano del battesimo nella Bibbia, ma che hanno considerato questo isolatamente. Esiste un insegnamento relativo al battesimo secondo cui solo chi è battezzato riceve attraverso il battesimo il perdono dei peccati. Negli Stati Uniti ci sono alcuni milioni di persone note come United Pentecost Church, che credono in questo. E chi non è battezzato non ha il perdono dei peccati. Questa non è una dottrina fondata sulla Bibbia. Il perdono dei nostri peccati è avvenuto quando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha versato il suo sangue sacro sulla croce del Golgota. Da allora il pentimento e il perdono dei peccati vengono annunziati a tutti i popoli nel suo nome. E chi ha ricevuto il perdono dei peccati si fa battezzare come prova di tale perdono, per dimostrare: credo che i miei peccati siano stati perdonati. E stringe così con Dio l'alleanza di una buona coscienza. Leggo il passo degli Atti degli Apostoli 22, versetto 16. Atti degli Apostoli 22, versetto 16. E ora perché indugi ancora? Alzati, fatti battezzare e lava via i tuoi peccati, invocando il suo nome. Qui non c'è scritto e lascia che i tuoi peccati siano lavati via attraverso il battesimo. Questo viene letto tra le righe, ma non c'è scritto. Bisogna leggere ciò che è scritto. E ora, cosa stai aspettando? Alzati, fatti battezzare. Amen. Alzati, fatti battezzare e lava via i tuoi peccati, invocando il suo nome. Chiaramente, chiaro, chi invoca il nome del Signore deve essere battezzato, deve essere salvato, deve ricevere il perdono. E chi ha ricevuto il perdono nel suo nome, grazie al sacrificio del Golgota, si fa poi battezzare nel suo nome. Chi è morto con Cristo si fa poi seppellire con Lui, come spiega Paolo nella lettera ai Romani. Romani capitolo 6 dal versetto 3. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Quindi l'ordine è ben definito, così come le esperienze. Convertitevi, ciò significa convertitevi, tornate a Dio e venite a Lui, voi tutti, da ogni angolo della terra. Pentitevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Non si potrebbe dire in modo più chiaro nelle Sacre Scritture. Voglio dire, per quanto riguarda il battesimo in generale, è chiaro. Chi non è stato battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo non è ancora stato battezzato secondo la Bibbia. E qualcuno può rigirare la questione come vuole. Può dire, è scritto in Matteo 28:19, è scritto e grazie a Dio che sia scritto. Bisogna dire è scritto ancora una volta e bisogna confrontare ciò che è scritto con ciò che è scritto in un'altra parte e con ciò che è stato spiegato mettendolo in armonia. Non si può usare un passo biblico contro un altro, si possono solo collegare armoniosamente i passi biblici fra loro. Così fecero gli apostoli e così facciamo noi oggi. Hanno compreso bene Matteo 28, hanno compreso anche il nome con cui Dio si è rivelato nel Nuovo Testamento come Padre, Figlio e Spirito Santo e sapevano che quel nome è Gesù. Padre è ciò che si è, Figlio è anch'esso un titolo, e lo stesso vale per Spirito Santo. Si tratta del nome, e battezzali nel nome, oppure nel nome. La parola greca eis che compare in quel punto può significare sia nel nome di, può significare entrambe le cose. Anche su questo alcuni discutono, io non ho tempo per discutere. Veniamo battezzati nel nome del Signore, sul nome del Signore. Sappiamo bene di cosa si tratta. Non si tratta solo di una formulazione verbale, ma di essere morti con Cristo, di essere sepolti con Lui. L'immersione simboleggia l'essere sepolti con Lui. L'emersione dall'acqua deve illustrare che il vecchio uomo è morto e sepolto con Cristo e che ora ne è risorto un nuovo uomo con Cristo, affinché si possa dire: ora non sono più io a vivere, ma Cristo vive in me. Possa Dio concedere a tutti noi, anche a noi che siamo stati battezzati da tempo, la grazia di riviverlo, di vederlo con occhi nuovi, di comprendere che siamo morti con Cristo, sepolti con Lui, per non vivere più per noi stessi, ma per colui che è morto per noi. Possa Dio benedire la sua parola e possa ciascuno dire con tutto il cuore che tutti gli altri agiscono come vogliono, ma io voglio servire e seguire il Signore mio Dio, indipendentemente da ciò che fanno tutti gli altri. Beati tutti coloro che possono ancora dire: io e la mia casa serviremo il Signore. Anch'io lo desidero, tutti noi lo desideriamo, e Dio ci conceda la grazia di farlo. Sia lodato il suo santo nome. Amen.